L'ultimo drago, un audiolibro per il giubileo dei 500 anni di libero stato delle Tre Leghe con Ursina Lardi. Se solo avessi le mani, se solo avessi le dita sottili come gli umani, allora già secoli fa avrei preso in mano penna e inchiostro. Avrei scritto tutto ciò che accade a un drago nella sua lunga vita. E molte cose le avrei scritte in modo diverso rispetto agli umani qui nelle montagne dei grigioni. Io, il grande drago dello Schwarzhorn, non riesco a impugnare una penna d'oca con i miei artigli, ma posso sempre raccontarvi com'era una volta, com'era veramente, quando fu fondato il libero stato delle Tre Leghe. L'ultimo drago, capitolo 4, la maledizione della guerra. In primavera del 1499 intrapresi un viaggio. Il momento mi sembrava perfetto. C'era la primavera nell'aria e volevo volare spensierato. Presto la mia ombra scivolò sui resti di neve del Parsen, poi planò sulle gole e i prati della Pretigovia. Mi sentivo attratto dai campi di narcisi sopra Sevis, da quel mare effimero e primaverile di stelle bianche in fiore. Ma presto provai un senso di inquietudine, e infatti era scoppiata la guerra di Svevia, nota anche come guerra svizzera. Gli Asburgo e i loro alleati stavano affrontando i confederati e i loro affiliati. Le truppe sveve cercavano di penetrare in Pretigovia e di invadere la valle del Reno attraverso il passo di St. Lutzisteig. Mi allontanai dalle montagne più esterne della Pretigovia. Le battaglie e le scorrerie mi sembravano troppo deprimenti e mi sembrava assurdo che gli esseri umani accorciassero ulteriormente la loro breve vita con le guerre. Così volai lungo il corso del Reno e presto non vidi più sotto di me le terre della Lega delle 10 giurisdizioni, ma la regione della Lega Caddea. La gente qui era devota, ma ciò non significava che lasciassero passare tutto ai loro signori, i potenti vescovi di Coira. Intorno al 1367 gli ecclesiastici, i cosiddetti canonici della cattedrale, insieme ai rappresentanti di diverse comunità valligiane e della città di Coira, si erano uniti per vincolare maggiormente i vescovi al paese, per prevenire la cattiva gestione e l'indebitamento e per impedire la vendita di terre e castelli. Nel suo periodo di massimo splendore, questa Lega Caddea comprendeva vaste aree su entrambi i lati dei passi del Giulia e dell'Albola. A nord comprendeva la città di Coira e i quattro villaggi lungo il Reno e la zona della Domigliasca fino ai Passi. Inoltre, la Lega Caddea si estendeva dall'Engadina fino alle valli meridionali dei Grigioni e persino fino alla Val Venosta. Il mare bianco e stellato dei narcisi in fiore della Lega delle 10 giurisdizioni scomparve senza che io lo vedessi. Ma c'era una speranza davanti a me. Gli alberi di mele che fuori nella Val Venosta dovevano essere in piena fioritura in questo periodo dell'anno. E oh, quanto desideravo vedere il bianco tenue e il rosa delicato tra le foglie verdi e rigogliose, i puntini gialli del dente di leone sotto gli alberi di mele in fiore. Ma anche questo mi fu negato. Già in Engadina, poi sul passo del forno, avvertii di nuovo quella inquietudine. Nell'aria c'era odore di guerra. I draghi percepiscono queste cose. Prima che le spade si scontrino con gli scudi, prima che le armature si infrangano, la natura tace. Il bosco è silenzioso. Le erbe e gli steli ondeggiano silenziosamente nel vento. Giù nella Val Monastero, proprio al confine con la Val Venosta, intravidi i soldati. Di fronte a me c'erano i grigionesi e i confederati, Dietro una fortificazione lineare nella gola, una Lezzi, stavano i lanzichenecchi della Lega Sveva e i mercenari, chiamati alle armi da Massimiliano I, re del Sacro Romano Impero Germanico, signore dei domini ereditari degli Asburgo e quindi anche sovrano del Tirolo. I fronti sembravano chiari, eppure ben presto scorse una confusione e un massacro senza fine. I grigionesi tentarono di aggirare lo sbarramento della Calven, ma si persero di notte tra le montagne. Poi avanzarono comunque e incontrarono prima i soldati spaventati, poi un'accanita resistenza. Infine, un tirolese alzò lo sguardo e gridò «Un drago! Un drago!» E subito tutti gridarono «Un drago! Un drago!» E naturalmente accorse subito un predicatore, un cappellano militare, per bandirmi. Ma a quanto pare il buon uomo aveva dimenticato il suo incantesimo e invece di pronunciare parole segrete emise una bestemmia blasfema. Dovevo essere maledetto, io, che portavo la sventura, e questa maledizione ebbe il suo effetto. Avevo appena raggiunto di nuovo la Lezzi quando udii il grido «Un drago! Un drago!». Il capitano dei grigionesi, Benedict Fontana si chiamava, mi puntò la spada contro e gridò «Ragazzi, grigionesi, non ho mai visto un drago così grande!». Voleva aggiungere qualcos'altro, ma all'improvviso una lancia o un proiettile lo colpì di lato e cadde a terra. Morto. Finito. Fuori gioco. I ragazzi, i grigionesi, si fermarono per un attimo. E poi si scatenarono all'impazzata. Stavano fuggendo da me o confidavano nel mio sostegno? Non lo so. In ogni caso, presero l'assalto la Lezzi e non voglio nemmeno descrivere cosa successe a ridosso di essa. Così i grigionesi vinsero alla Calven e le ultime parole di Benedict Fontana furono in seguito riscritte. Io, il drago dello Schwarzhorn, non venni citato. Rimasi da solo ed addolorato sul campo di battaglia. La maledizione pesava su di me. Avevo involontariamente determinato una battaglia in cui migliaia di persone avevano perso la vita. E sì che l'unico mio desiderio era stato di veder fiorire i narcisi e gli alberi di mele.